redigio.it e la storia continua. Si sta costruendo il canale di Suez. Ma e qui facciamo un cenno sul commercio, sui mestieri e sui costumi degli abitanti dell'ex deserto. Presentiamo ora alcuni tipi che non mancheranno di interesse. In alcune nostre vignette si rappresentano la bottega di un barbiere, di un ricamatore, di un orefice, di un fabbricatore di stuoie e di giunco. E tutti questi stabilimenti sono esattamente uguali a quelli degli operai del Cairo. Vi si vede come in tutto l'Egitto l'officina all'aria aperta, dove coram populo, l'artigiano mercante fabbrica e vende i prodotti della sua industria. Dietro alla bottega c'è il vero magazzino, che si chiude ogni sera mediante due imposte che si congiungono orizzontalmente. Quando sono aperte, l'imposta superiore forma l'insegna e la mostra, e l'altra, quella inferiore, il pavimento. Secondo la sua professione, l'operaio vi colloca una o due piccole tavole che tengono luogo di banco, oppure un telaio poco complicato, composto di alcuni pezzi di legno appena disgrossati. Uno scanno per sé e un altro per il compratore visitatore. E se è musulmano, il suo tappeto della preghiera. Ed è tutto. Egli non ha bisogno di molti utensili. E avviciniamoci ora e lo vedremo all'opera. Provate a immaginare questo barbiere, i cui mobili e utensili consistono in due stretti e duri sofà e di tre o quattro catini da barba, del genere di quelli che il buon cavaliere della Mancia prese un giorno per la barbuta di Mambrino, e di una lunga fila di rasoi dall'aspetto poco rallegrante, di una fontana di marmo e di un fornello portatile. Fatto così l'inventario e confrontando mentalmente questo povero locale seminudo con quello del famoso e fastoso artista parrucchiere, le cui splendide sale formano l'ornamento delle città europee, ma voi forse credete di avere sotto gli occhi una venerabile reliquia del passato, il puro modello del barbiere primitivo. E no, nulla di tutto ciò. Questo egiziano è un uomo corrotto e guasto dalla civiltà moderna. Esaminate da vicino i suoi rasoi. Sono tutti inglesi. Più fortunati di voi, ma noi potremmo contemplare il tipo di barbiere orientale in tutta la sua verità. Essi fu alle acque dolci dell'Europa, nel mezzo di uno di quei vasti paesaggi, come non se ne vede che là, nella prateria tutta verdeggiante del Kia At Aneh, cinta da antichi platani, fra i due fiumi dei nomi sonori, il Cideri e il Barbizè, e passavano in circolo, le une negli arabè dipinti in azzurro, adorni di dorature tirate da grossi buoi grigi, bardati, impennacchiati di rosso. Le altre in buone vetture moderne mollemente imbaccuccate le Kaidin e la Ainin, e le dame turche infine le più distinti harem di Costantinopoli. E mentre esse, avviluppati nei loro fregi di seta a colori vivi e coperte fino agli occhi di Yat Mek di garza bianca, fingevano di non rispondere alle lusinghe dei brillanti ufficiali di Stato Maggiore, quelli dei giovani segretari d'ambasciata, dei graziosi commessi levantini che caracollavano loro intorno, e la folla dei domestici, profittando di un istante di libertà, correva all'albero cavo ove alloggiava il barbiere del luogo. Questi, cui si serve di vivente insegna il nudo suo cranio rasato di recente, con le braccia nude fino sopra il gomito, insaponava lestamente con la mano il paziente. Poi, brandendo una specie di largo temperino, solo e unico rasoio conosciuto dai suoi pari, faceva l'atto di affilarlo su una lunga e larga striscia di cuoio appesa alla sua cintura. Sedendo posa su un vecchio ceppo e prendendo fra le due ginocchia, come in una morsa, la testa da radere, cui girava e rigirava vigorosamente secondo il bisogno della faccenda, e procedeva faticosamente alla più difficile delle operazioni, sempre terminata con soddisfazione reciproca dell'operatore, di tutti gli assistenti e soprattutto dell'operato. Glorioso, a buon diritto, di non aver fatto al suo cliente il menomo taglio, egli lo aspergeva abbondantemente con l'acqua della quasi mitologica del Barbizè e lo asciugava diligentemente con una delle sue salviette appese ai rami dell'albero, e riceveva il modico salario che gli offriva e lo rinviava contento. E ora, avanti chi tocca. Un lavoro tanto semplice quanto ingegnoso, quello dei ricamatori, ci porta a un'epoca talmente remota, cui ci inizia di nuovo a un metodo dimenticato già da così lungo tempo, che la curiosità del pubblico deve trovarvi un larghissimo compenso. Non si può stancarsi dell'ammirare quei due bravi operai mentre tagliano con la punta del trincetto i loro fiorellini di cartone sopra una tavoletta di legno tenero, li modellano col rovescio dello stesso strumento che loro servì a tagliarli. Poi, dopo di averli adattati sopra un pezzo di stoffa di seta o lana già incollata sopra una tela tesa fra quattro piccoli bastoni, simulacro di telaio, li ricoprono regolarmente con del filo d'oro, mercé di un ago grossolano, per formare cinture, borse, pantofole, che per certo si crederebbe fabbricate con maggiore artificio. Si è meravigliati di vederli arrivare così facilmente e semplicemente a un tale risultato. Si passerebbero delle ore intiere nel vedere gli orefici gioiellieri prendere sulla cima di una tenaglietta un filo d'argento e rotolarlo semplicemente fra le dita per alcuni istanti, che ad essi bastano per farne delle mezzalune doppie e triple, stelle, fiori di giglio, pieni di arabeschi svelti e delicati. Non appena sono compiute queste fragili e graziose creazioni, essi le saldano, sempre senza altro strumento che la tenaglietta, in una specie di incastonatura, la quale le tiene solidamente in forma secondo il loro capriccio. Le tengono unite col mezzo di anelli microscopici e si vedono uscire dalle loro mani quasi per incanto fermagli e pendenti ed orecchini di un disegno semplice e originale che essi vi danno per 2 o 3 franchi al paio. Costa loro tanto poco la manodopera. Il fabbricante di stuoie merita maggiore attenzione, perché non ha alcun utensile di lavoro. Egli comincia a distendere ad ineguali intervalli sopra 2 cilindri o subi collocati alla distanza voluta per la larghezza della stuoia, da tessere, le cordicelle formate dall'ordito. Quindi il suo garzone gli passa dei fili di giunco, gli uni lunghi circa mezzo metro, gli altri di 1/4 di metro, e questi sono la trama, la quale egli tesse con l'intrecciare i giunchi nelle cordicelle, lunghi nel mezzo, corti nella bordura. Ogni volta che egli ne ha intrecciato circa 2 centimetri, misurando per la lunghezza, ribatte tutto verso di sé col mezzo di un pezzo di legno mal squadrato che fa scorrere d'un solo colpo su tutta la larghezza della stuoia. E così di seguito, finché abbia finito il lavoro. Allora snoda le estremità delle cordicelle, le distacca dai subi, ne ferma le estremità medesime ad ambi i lati della stuoia col formarvi e stringersi dei vari nodi, di maniera che si trova fabbricata con tutta la solidità desiderabile. Lavoro riuscito assai bene. www.redigio.it e la storia continua.